cultura che non ti aspetti. Buonasera, bentrovati a questa nuova settimana di K dalla sottoscritta Sandra Sain. Una puntata, quella di stasera, che davvero ci farà circumnavigare il mondo, le realtà più diverse. Ci occuperemo, pensate un po', di ornitologia di passerotti, di una rassegna musicale nei quartieri del Luganese, di un caso giornalistico che ha scosso l'opinione pubblica e che vede all'opera in questi giorni la magistratura italiana, quello dei cosiddetti safari umani durante la guerra nei Balcani, cui dedichiamo l'approfondimento di Laser di domani. Per K in libertà poi vorrei condividere con voi una riflessione che parte da un lungo articolo di oggi del New York Times dedicato alla signora Bezos. E poi attraversiamo il globo, ci spostiamo in Russia con il nuovo libro di Giampiero Pieretto, 20 parole russe al servizio della propaganda, che è un po' un utile strumento per capire di più di quanto sta succedendo nel paese di Putin. Con Pietro Montorfani un nuovo cambio di rotta e torniamo negli Stati Uniti e torniamo a Trump, che non ci fa mai mancare argomenti di discussione e riflessione. Io vi ricordo, per contattarmi e contattarci, il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 382 6765. Come sempre partiamo però con la musica di K selezionata per noi da Corrado Antonini.
Notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fuma, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, un altro dice non è nessuno. E per la gente nervosa, in attesa del lieto fine, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. È una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice. Alla gente distratta, in attesa del lieto fine, lui risponde con il vento: io sarò più contento. È una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna. We'll be right back.
Ubriaco canta amore, questo il titolo di questo brano della banda Bardot. Siamo andati indietro nel tempo a ripescare questo loro pezzo che abbiamo ascoltato in più occasioni qui sulle frequenze di Rete 2. Ci piace sempre, è da un album del 98, Iniziali BB. La banda Bardot, insomma, era nel pieno, no, della sua attività. Ma vi dicevo che avremmo parlato, tra le altre cose, di Passeri, Passero Solitario. Ve lo ricordate, Giacomo Leopardi? Bene, sì. Scriveva, no? Così cominciava la sua famosa poesia, i suoi versi erano: d'in su la vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno. Allora, il buon Giacomo Leopardi guardava con invidia, no, questa inconsapevole solitudine, lui che invece di solitudine soffriva, e molto, forse come un po' tutti noi, diciamo. Allora, i passerotti sono tra gli uccelli che pensiamo di conoscere meglio, che ci sono più familiari. In Svizzera possiamo dire che le specie di passero sono 4, in Ticino se ne trovano 2. Negli ultimi anni però anche loro hanno registrato un leggero calo della popolazione. Sono soli, solitari e anche sempre meno, potremmo dire. Per questo motivo la stazione ornitologica svizzera ha avviato un monitoraggio specifico e noi ne parliamo con Arno Schneider, coordinatore dell'antenna ticinese di Vogelwarte, la stazione ornitologica svizzera. Allora, intanto buon pomeriggio e benvenuto a Kappa, Arno Schneider.
Sì, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
Ci mancherebbe, è un piacere. Senta, io ho cominciato utilizzando un po' un linguaggio sicuramente non scientifico, no? Parlando di passerotti, ma abbiamo lei in collegamento, quindi ci può aiutare a capire di quali specie stiamo parlando esattamente e magari anche in cosa si differenziano per noi profani.
Sì, volentieri. I nostri passeri o passerotti sono in realtà delle passere, appartengono a una famiglia piuttosto grande che al mondo compie quasi 43 specie e sono le Passeridae. E quindi queste specie passeri o passeridae sono 4 in Svizzera e, come ha detto giustamente, in Ticino 2. Però abbiamo un'altra specie che non si chiama così, che però fa parte della famiglia, che è il fringuello alpino. Che però, se vogliamo partire da quest'ultimo, si chiama fringuello, ma è comunque un passero, ed è quello più specializzato. Lo troviamo in alta montagna, insomma, essendo nidificante da 1500 metri in su fino a 3000 metri. Invece i passeri o passerotti di cui vogliamo parlare oggi sono specie di fondovalle, sono tutti sotto i 1500 metri e quindi sono di piccola taglia, 15 centimetri di lunghezza e un peso corporeo di appena 25-30 grammi, sono veramente piccoli.
Allora, da quello che diceva mi par di capire, ma mi corregga, che il fringuello alpino forse non è presente da noi. Quali sono le specie presenti da noi in Ticino? E mi è parso anche di capire, leggendo un po' di documenti online, che il nostro cantone ha una situazione un po' diversa rispetto al resto del paese.
Esatto, noi abbiamo quindi la passera, si chiama Matugia, che ha una macchia un po' nera sulla guancia, ma la più comune, la più diffusa è la passera d'Italia, che è la passera che è presente qui a sud delle Alpi e poi in tutta l'Italia e che si distingue nettamente come piumaggio dalla passera europea, ho detto anche oltremontana, che invece troviamo a nord delle Alpi, cioè a nord del Gottardo già.
E dicevamo, in che senso c'è una situazione un po' particolare o specifica, se c'è, insomma, nel nostro cantone?
Sì, non è da tanto tempo che è considerata una specie a sé stante, era considerata una sottospecie, poi hanno fatto gli analisi genetici, è venuta fuori che è veramente una specie a sé stante e quindi è, come distribuzione, arriva qua in Ticino al suo areale, diciamo al confine nord del suo areale di distribuzione. Poi c'è una zona di ibridazione che parte da Bellinzona su verso il Gotardo, dove sono presenti forme un po' miste, ma poi a nord del Gotardo invece c'è tutta un'altra specie, quindi abbiamo una nostra specie, se vogliamo dire così, in Ticino. C'è anche una piccola popolazione in Valese e nei Grigioni, ma il centro della popolazione svizzera si trova proprio qui da noi in Ticino.
Ecco, nel vostro rapporto voi parlate di un leggero calo della popolazione, no? Ma è un calo che per voi è preoccupante?
Sì, purtroppo c'è una diminuzione sia a livello europeo, parlando adesso in generale, ma anche a livello regionale. È preoccupante anche se non è forte, perché parliamo di una specie considerata diffusa, piuttosto comune. E grazie a un indice che si chiama Swiss Bird Index, c'è un indice che la Vogelwarte calcola per ogni specie, proprio per vedere l'andamento, abbiamo visto che al momento risulta ancora fluttuante, cioè va su, va giù, non c'è un calo drastico. Però in base a dei risultati che riguardano solo il Ticino, abbiamo visto che ci sono delle zone, dei quadrati, dove comunque il calo è costante e leggero, non è significativo dal punto di vista statistico ancora, però è presente. E questo ha portato anche la specie a essere sulla lista rossa. Cioè, la passera d'Italia ormai è considerata NT, cioè near threatened, quasi minacciato. Quindi è uno stato di allarme, di preallarme, che dovrebbe preoccupare, sì.
Ma quali sono le cause allora di questa diminuzione?
Beh, come per tutte le specie, sono i due fattori principali la diminuzione o la perdita di siti di nidificazione, e la seconda è la riduzione di fonti di cibo, cioè la base alimentare. Cioè, per dirlo in poche parole, non trova più spazi adatti per costruire il nido e non trova più abbastanza cibo per nutrirsi, e soprattutto per allevare i giovani, che hanno bisogno di un cibo proteico, non certamente di briciole di pane tra i tavoli di un ristorante, che per loro è junk food, è un cibo non nutriente.
Ma senta, quindi c'è qualcosa che noi potremmo fare, diciamo così, per essere d'aiuto al ripopolamento di questa specie?
Allora sì, certamente possiamo fare molto anche, cioè, ognuno nel suo piccolo può dare un contributo che può essere quello che fa proprio riferimento alle due cause che ho nominato prima, cioè gestire un giardino, un orto, oppure anche una terrazza, un balcone in modo molto più, cioè, più possibile a favore della natura, con piante indigene, qualche siepe, qualche zona di prato che è magari degno del nome, cioè non tagliato troppo spesso, ricco di semi, di insetti, piccole strutture, cioè quello che aiuta a trovare più cibo. E poi l'altro aspetto è quella della possibilità di offrire siti di nidificazione. Cioè, adesso non ne abbiamo parlato, ma la struttura dell'architettura moderna, con questa struttura di cemento troppo perfetta, non lascia più spazi di nicchie, di buchi, di dove potrebbe inserirsi, perché cioè, la convivenza va avanti da 10.000 anni, da quando l'uomo è diventato sedentario, ha cercato di trovare questa possibilità di nidificare presso le nostre abitazioni, e in certo tipo di abitazione è facile, in altre invece non è più possibile, quindi c'è anche la disponibilità di questi siti di nidificazione, oppure anche volendo aiutare con delle cassette nido. Ecco, questo è sicuramente l'azione più concreta che possiamo fare.
Quindi piccole misure, insomma, decisamente alla portata di tutti, e poi non è neanche spiacevole, no, vedere i propri balconi, per chi non avesse un giardino o un orto, abitati da queste piccole leggiadre creature. Arno Schneider, io la ringrazio per essere stato con noi. Lo ricordo, lei è coordinatore dell'antenna ticinese di Vogelwarte. Un buon lavoro, grazie.
Beh, grazie a voi, grazie, buon pomeriggio.
The impact of it still ringing. We dance in a crater it left. All day long I can hear you singing. But I wake in the night, I hear you catching your breath. 6 months now you barely slept. I wonder how many others are stuck on the same map. Survivors built in the hidden depths. Survivors guilt like an empty trap. Every day of your life is a victory lap. I'm proud to be running it with you. When you get lost in flashbacks, I miss you. I'm picking up the slack, but my hands are slipping. It was the worst betrayal, resurfacing now that your life is stable. I know you're a soldier, but where do you go when your eyes glaze over? I wish I could travel through time, find that child, guard her door. I would sit on the floor outside her room till morning. I wish I could travel through time, find that child, guard that door. I would sit on the floor outside that room till morning. It's not the whole story, it's not even the beginning. It's just one thread in the tapestry. If you pull it long enough, the bigger picture unravels and everything feels like catastrophe. Still we laugh all the time, it's good for the pain. We put our hearts into climbing this mountain together. Now we're high enough to start enjoying the view, but the shadows down below are getting closer every second. Good thing you're as tough as they make them. You got it from the people you came from. Remember, when you feel like you can't keep hold, you're an old soul, gold, and you will not fold. Some nights you wait forever. Sure, you can't take the pressure, but when the dark feels like it will never lift, that's when the sky grows pale and the morning lives. I wish I could travel through time, find that child, guard that door. I would sit on the floor outside that room till morning. I wish I could travel through time, find that child, guard that door. I would sit on the floor outside your room till morning. 1 in 4, is it a surprise how many of the people in your life have this bitter little bit of grit stinging in their eyes? And they do grow up and they thrive. It ain't a boogeyman or a stranger in the park. It's a friend of the family, it's a relative you stand with. If that's too hard to think of, too dark, what about the people who are living every day with it? When the past is a dirty swamp for the shapes you can't look at square on, keep going. I know what's in your mind when you lose your words. You start shrinking through space like you don't deserve to exist. Wounds too wild to tame. For what it's worth, I understand shame. You kiss mine to dust. I just hope I can do the same. We can travel through time. We can find that child, we can guard her door. We can sit on the floor outside that room till morning. We can travel through time. We can find that child, we can guard her door. We could sit on the floor outside her room together till morning.
E così ce lo siamo goduti proprio fino all'ultima goccia questo brano Till Morning, Kay Tempest. Ogni tanto ci piace dare spazio alla voce, ai versi, alle poesie di questo cantante, rapper e poeta inglese. Questo era un brano uscito relativamente, insomma, di recente, nel 2025. Ma allora veniamo a una nuova rassegna, o meglio una rassegna che torna anche quest'anno, è alla sua quarta edizione. Musica nei quartieri, ovvero la musica che esce dai luoghi tradizionalmente dedicati ai concerti per vivere invece nei quartieri, nei centri d'incontro, negli spazi della comunità. Insomma, un progetto che unisce dimensione culturale e dimensione sociale, mettendo al centro l'idea della musica proprio come un'esperienza condivisa, no? Accessibile e capace poi di creare relazioni. Il cartellone di questa edizione propone appunto gratuiti diffusi sul territorio del distretto di Lugano, con protagonisti che sono artisti del territorio, programmi musicali molto ricchi che attraversano epoche, stili, formazioni diverse, insomma, per dire, si va dalla musica da camera al repertorio operistico e popolare fino a proposte più originali anche narrative. Allora, vogliamo parlare di questo progetto che è appunto musicale e sociale, musica nei quartieri, con il suo responsabile del progetto di Pro Senectute, Carmine Miceli, al quale do il buon pomeriggio e il benvenuto a K.
Buonasera, grazie mille per l'invito.
Allora, senta Carmine Miceli, per questa rassegna, no, dicevo, si parla di cultura come di uno strumento di coesione sociale. Noi a Rete 2, chiaramente, insomma, sposiamo, no, questa idea, e abbiamo tra l'altro anche spesso parlato di musicoterapia, ad esempio. Ma adesso, senza spingerci fin lì a questa specifica declinazione o interpretazione, voi considerate la musica per questa rassegna appunto non solo come un contenuto artistico?
No, certo che no. Beh, la cosa importante da dire è che uno dei primi obiettivi che insieme ad Andrea Amarante e alla sua equipe ci siamo un pochettino prefissati.
Quindi con il LAC, no? Un progetto in collaborazione con il LAC.
Assolutamente sì. Era quello proprio di far scendere la musica in piazza, no? Quindi di avvicinarci letteralmente nelle case delle persone, no? In modo tale da rendere la cultura, in questo caso la cultura musicale, insomma, più accessibile a beneficio appunto di tutti. tutti. Il secondo effetto evidentemente è un effetto aggregativo, insomma le persone condividono un evento che è un evento assolutamente eccezionale. E la cosa più importante è che è un evento che non è che si consuma solo nel momento del concerto, ma è un evento che viene aspettato, atteso, no? Quindi fa parlare anche i giorni precedenti al concerto, ma anche i giorni successivi, quindi un evento che in realtà dura una settimana, ma questo per noi è una cosa molto importante. Vi faccio un esempio divertente. L'anno scorso abbiamo organizzato uno di questi concerti all'interno della portineria di quartiere di Bedano ed è stato portato un bellissimo pianoforte a coda il giorno o qualche giorno prima, insomma. Ecco, già solo la presenza del pianoforte ha fatto nascere tutta una serie di voci di paese, no? Ne hanno parlato in lungo e in largo e queste cose per noi sono fondamentali, no? È quello di suscitare una condivisione, di suscitare in qualche modo ricchezza, comunicazione, socializzazione, anche semplicemente partendo da un pianoforte che stranamente si trova in un luogo, diciamo così, quasi inappropriato, no? Ecco, quindi il progetto Musica dei Quartieri va ben oltre, così dire, il momento puntuale, è qualcosa che si allarga a più giorni, ecco, diventa proprio un genera un'atmosfera, un'attesa.
Senta, portare la musica nei quartieri significa, appunto, ce lo stava spiegando, avvicinarsi, no, con semplicità alle persone, direi proprio fare il primo passo, no? Forse questo approccio rispecchia anche proprio un po' la natura del vostro lavoro, che si fa per forza di cose a stretto contatto, cercando di intercettare e dare risposta ai bisogni di una comunità.
Certo, quello che è una delle cose più importanti che evidentemente la nostra fondazione porta è quello di dare risposta a dei bisogni in maniera puntuale, professionale e di qualità soprattutto. Però è anche vero che vogliamo anche riconoscere quelle che sono le risorse e le competenze di una comunità. Per noi è importante generare un senso di partecipazione e di responsabilità, quella che noi chiamiamo l'attivazione sociale, no? Le persone possono quindi avere senz'altro dei bisogni, ma sono anche portatrici di talenti, di competenze. Per noi è importante che le cose vadano assieme, perché una comunità che si impegna e collabora è una comunità che produce una qualità di vita a lungo termine, ma per un fatto molto semplice, perché se la proposta, l'idea nasce dalle persone che vivono quel territorio, evidentemente quelle risposte e quelle idee sono le più pertinenti, ecco, proprio perché nascono dalle persone che vivono e lavorano in quegli ambienti, nei quartieri, nei paesi, nei villaggi, insomma, ecco, quindi senza dubbio.
Carmine Miceli, a proposito di qualità di vita, no? Negli scorsi giorni abbiamo tutti letto e commentato come Lugano sia entrata nella lista delle 50 Golden Cities, delle città in cui si vive meglio al mondo, no? Ma com'è la vita degli anziani nel distretto del Luganese? Ad esempio, la socialità è un problema?
Allora, non ho forse una risposta precisa a questa domanda. Quello che posso dire è che la città di Lugano, come anche i comuni limitrofi, curano con attenzione e qualità quelli che sono i vari servizi e le iniziative a favore della popolazione anziana. Poi quella che è la nostra presenza attraverso i centri diurni, attraverso le nostre portinerie di quartiere, vanno in qualche modo a completare, no, questa attenzione e questa cura. È importante, quando veniamo chiamati dai comuni o comunque nelle collaborazioni che abbiamo avuto con la città di Lugano, sentiamo che c'è proprio il desiderio di dare delle risposte sempre più precise e puntuali. Quindi la questione della qualità di vita è evidentemente sempre un tema centrale ed è sul tavolo delle discussioni ormai con una certa frequenza. È vero anche che accanto a tutta la dimensione dell'anzianità c'è tutto l'aspetto legato all'intergenerazionalità, nel senso che è opportuno anche mettere o creare delle connessioni fra le generazioni, perché le risposte, diciamo così, più azzeccate, l'offerta che in qualche modo risponde meglio a quelli che possono essere dei bisogni, deve anche tener conto dell'incontro tra le generazioni. Questo per noi è fondamentale.
E questo so che è anche molto importante per il LAC, che sviluppa poi a margine di diversi propri festival, ad esempio dei progetti specifici, no, sul tema dell'intergenerazionalità. Ma la collaborazione tra voi, Prosenectute, e il LAC, come è nata?
Sì, ma in maniera molto semplice. Lo scorso anno appunto Andrea Marante, che era direttore artistico, oggi è direttore generale, è venuto a conoscenza di questi nostri progetti di quartiere e in maniera molto semplice ci ha proposto così di portare in questi ambienti la musica, no? Perché probabilmente ha intuito che era possibile in questi contesti semplici, informali, accessibili, portare un certo tipo di messaggio. E proprio per rispondere a quello che era quanto ho detto poc'anzi sulla desiderio di avvicinare le persone a quella che è la cultura musicale in questo caso, per renderla appunto più fruibile, no? Ecco, quindi è nata in maniera estremamente spontanea, quindi la sua era la volontà di rompere un pochettino gli schemi e di generare un sentimento di vicinanza. Infatti non ci siamo limitati solo ai quartieri della città di Lugano, ma siamo in qualche modo, abbiamo sconfinato, siamo andati anche un po' oltre. Ecco, questo senz'altro è stata una cosa molto apprezzata.
Allora, io ricordo che il primo appuntamento sarà domani alle 15 al centro di incontro al Posticino a Bedano con un quintetto con pianoforte e archi, musiche di Chopin e Mozart. Poi la rassegna proseguirà fino al 23 di maggio con diversi appuntamenti e tutti questi appuntamenti possono essere recuperati sul sito del LAC. Carmine Miceli, responsabile lavoro sociale e comunitario Pro Senectute, nonché di questo progetto di musica nei quartieri, grazie per essere stato con noi a K.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata e buon lavoro.
Grazie. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is gold.
Vabbè, non lo so, ma la devo disannunciare questa, secondo me no, ma lo faccio. Per completezza di informazione, diciamo, servizio pubblico, Bob Marley and the Wailers, Get Up, Stand Up, sono le 17:29:30 secondi. Adesso andiamo avanti con il nostro programma e arriva l'informazione.
I am Africa. I am Africa, with the strength of the cheetah, my native voice will ring. We are Africa, we are the heartbeat of Africa,
with the rhino, the meerkat,
the noble lion king. We are Africa, we are the winds of the Serengeti. We are the sweat of the jungle man. We are the tears of Nelson Mandela. We are the lost boys of the Sudan.
I am Africa, just like Bono. I am Africa. I flew in here and became one with this land. I'm not a follower anymore. No, now I am freaking Africa. Zulu spear, I run barefoot through the sand, and I am Africa.
On the savannah,
a monkey with a banana,
a tribal woman who doesn't wear a bra.
Africans are African, but we are Africa.
Africans are Africans, but we are Africa. Questo è un brano da The Book of Mormon, il musical che dal 2011 spopola negli Stati Uniti, a Londra, anche in Europa, è arrivato nel resto dell'Europa, insomma, oltre alla grande Londra che ha una grande tradizione di musical. I Am Africa, Rory O'Malley, la voce che abbiamo ascoltato, insomma, in questo pezzo. E qui va un mio particolare grazie a Corrado Antonini, che ben conosce la mia passione per questo musical degli autori di South Park. Ma allora veniamo a un tema decisamente più serio, perché se ne è parlato molto negli ultimi mesi. La Procura di Milano sta cercando di individuare alcune persone che, nel pieno della guerra che travolse l'ex Jugoslavia, avrebbero pagato le milizie serbo-bosniache per poter sparare sui civili a Sarajevo. Turisti della guerra o cecchini del weekend li hanno definiti i media italiani, parlando di persone che partivano soprattutto dal nord Italia ed erano principalmente simpatizzanti dell'estrema destra. A dare il là all'inchiesta è stato Ezio Gavazzeni, scrittore, che ha raccolto il materiale di prova per poi consegnarlo appunto alla Procura di Milano. Sulla vicenda c'è stato anche nel 2022 un documentario, Sarajevo Safari, firmato dal regista sloveno Miran Zupanic. Noi torniamo a parlarne perché Laser domattina alle 9 propone un approfondimento su questa vicenda, firmato da Eleonora Vio, ben trovata, benvenuta a K, Eleonora.
Buongiorno a tutti, grazie.
Allora Eleonora, tu firmi, dicevo, il Laser di domattina, con il quale in buona sostanza hai cercato di capire cosa c'è dietro questa storia, ovviamente non facendo il lavoro della procura, no? Che ora passerà il vaglio, verificherà le ipotesi di reato, ma portando in superficie cosa si sa fino ad oggi e cosa pensano di questa vicenda le persone che operano in quel settore, che quella guerra l'hanno vissuta, subita, raccontata. Insomma, da dove sei partita?
Sì, allora il mio lavoro parte dal libro per l'appunto di Ezio Gavazzeni, Cecchini del Weekend. Ezio Gavazzeni, dopo insomma, 3 anni di ricerca, che è insomma, terminata, si è ultimata con la pubblicazione di questo libro, ha raccolto moltissime insomma, testimonianze, partito da questo documentario uscito nel 2022 e in particolare da un testimone per lui chiave, un membro dell'intelligence bosniaca, Edin Subasic, che nel 94 ha parlato apertamente, e ne parla all'interno di questo documentario, della presenza in particolare di 5 cecchini italiani, e queste informazioni a lui erano arrivate dal SISMI, quindi dai servizi segreti italiani. Quindi insomma c'è stata questa comunicazione a detta di questo membro dell'intelligence bosniaca tra intelligence bosniaca e intelligence italiana, e l'intelligence italiana avrebbe detto, dopo però svariati mesi, quindi diciamo con del ritardo, di aver bloccato questa specie di organizzazione che si era venuta a creare attorno ai cecchini del weekend. Al che però Gavazzeni, con la sua ricerca, prova a dimostrare, insomma tenta di dimostrare come questa organizzazione in realtà non avesse per nulla insomma cessato di esistere e di operare, ma tutt'altro, infatti ha continuato comunque ad agire insomma diciamo più o meno indisturbata fino alla fine dell'assedio a febbraio 2026. Quindi oltre ad essersi messo in contatto con Subasic, appunto questo insomma generale dell'intelligence, questo membro importante, ha raccolto anche tante altre testimonianze. Per esempio uno dei suoi insomma testimoni chiave è il cosiddetto innominato, che l'avrebbe messo in contatto con uno degli organizzatori di questa rete. Infatti insomma a seconda di quello che insomma stabilisce Gavazzeni è che ci sarebbe proprio una rete di reclutamento che partirebbe non solo da una società di security basata a Milano, e Gavazzeni è proprio da di Milano, e quindi insomma è partito da lì, insomma da fonti locali, ma che partirebbe addirittura da Bruxelles e da Londra, quindi insomma diciamo una rete più tentacolare europea. E quindi insomma diciamo che grazie a molte testimonianze lui viene a stabilire che questa rete consisterebbe di centinaia di persone, persone molto abbienti di tutta Europa, con una predominanza appunto di italiani del nord Italia, che amanti della caccia, molto abbienti, quindi in grado di pagare ingenti somme di denaro per andare a svolgere durante il weekend, tra il venerdì e la domenica, missioni di cecchinaggio, operazioni di cecchinaggio nella Sarajevo assediata.
Allora Eleonora, a parte che sentirti parlare di amanti della caccia, visto il tema, no? Ovviamente non è responsabilità tua, ma è abbastanza agghiacciante, ma oltre a Ezio Gavazzeni e la ricostruzione, no, di questo suo lavoro di indagine e di inchiesta, anche nel tuo laser ci sono altre voci di altri interlocutori che tu sei andata a cercare.
Sì, allora io mi sono messa in contatto con l'ex ufficio stampa di UNPROFOR, quindi insomma, i caschi blu dell'ONU, la missione UN Protection Force, Andrea Angeli, e ho chiesto a questa persona se lui, visto che è stato si è trovato comunque ad operare a Sarajevo tra il 92 e 96, quindi nel corso dell'intero assedio, se avesse sentito a parlare di questo insomma cosiddetto fenomeno, e insomma il signor Angeli mi ha riportato come insomma sicuramente lui avesse sentito parlare di mercenari o insomma quelli che oggi insomma vengono definiti contractors, e anche di simulazioni di guerra, ma insomma diciamo che durante la sua permanenza a Sarajevo lui non ha mai sentito parlare di una rete organizzata di cecchini, di civili che andassero a pagare e quindi che proprio che per divertisse man andassero lì a sparare sui civili. Lui diceva che era più una questione ideologica, quindi legata a delle affiliazioni di tipo o religioso o politico, come avete accennato anche voi, quindi persone che fossero comunque vicine all'estrema destra serbo-bosniaca. Oltre a Angeli, io ho anche insomma parlato con il fotografo giornalista Mario Boccia, anche lui ha coperto Sarajevo, l'assedio di Sarajevo in lungo e in largo in quegli anni. giorni e è stato Boccia a dirmi che per la prima volta che lui ha sentito parlare di cecchini del weekend o di safari umani è stato nel 95, quando, e questa è anche una fonte comunque di Gavazzeni, Corriere della Sera e La Stampa, quindi due quotidiani nazionali italiani molto importanti, tra i primi, hanno parlato di questo presunto fenomeno e la notizia è stata ripresa dal primo quotidiano nazionale bosniaco, Oslobogenie. Quindi a quel punto anche la popolazione civile di Sarajevo ha cominciato a parlare effettivamente dei safari umani, però secondo Boccia non si trattava in realtà di una rete organizzata, cioè si trattava, i civili hanno cominciato a parlare sì di stranieri che andavano lì a divertirsi, insomma, sparando loro addosso e uccidendoli, più perché la situazione era veramente caotica, delirante, e se il primo quotidiano nazionale parlava, cioè ovviamente riportava una notizia del genere, doveva essere per forza vera. Cioè, Mario Boccia dice qui c'erano persone che venivano alle quali, insomma, veniva sparato addosso tutti i giorni, si assisteva a delle scene atroci e quindi era facile anche credere a una notizia del genere, sia appunto riportata da una fonte così autorevole.
Eleonora, poi sentiremo anche gli altri interlocutori ovviamente nel laser di domani mattina alle 9. Un'ultima cosa però mi resta da sottoporti, cioè la domanda che forse continuiamo a porci quando leggiamo e come in questo momento parliamo di questa vicenda: è possibile che in questi 30 anni se ne sia davvero saputo così poco, che siano emerse queste cose ma non ci sia mai stata davvero un'indagine che abbia fatto chiarezza?
Questo è il grande mistero, il grande enigma per l'appunto. Io insomma, in questo lavoro ho cercato un po' di rimettere insieme i punti e insomma, è vero che insomma, Sarajevo comunque ha vissuto degli anni terrificanti, era anche isolata per certi versi, però insomma, c'è da dire che il fior della stampa internazionale si trovava lì in quegli anni, quindi è un po' strano, un po' difficile credere che non si fosse venuti veramente a capo di questa vicenda prima. Però insomma c'è anche da dire che comunque l'intelligence di vari paesi, cioè c'è anche chi mi riporta che in effetti c'erano anche collegamenti tra le varie intelligence che potrebbero aver insomma tentato a loro modo anche di oscurare, di far sì che comunque insomma certi fatti e certe testimonianze non venissero a galla. Quindi ancora tutto aperto e ancora tutto effettivamente da verificare.
Insomma, una storia di 30 anni fa, quanto mai attuale, visto che le indagini sono in corso. Entreremo domani mattina con il tuo laser alle 9 nel merito di questa vicenda dei safari umani a Sarajevo. Eleonora Via, grazie per questo collegamento e per il tuo lavoro. Una buona serata.
Grazie mille. Arrivederci. Grazie.
Per il tuo compleanno siamo stati un po' su Messenger, adesso sto un po' meglio, rivoglio dimagrire, mi ha fatto bene scriverti e fare un po' la vittima, le lacrime le porto all'Avis che salvo delle vite, tanto la mia è bellissima, ho figli da guardare, misurano il mio tempo con dei passi cortissimi, in mano c'hanno un vetro che non li può ferire, il mare l'ha smussato e non può più tagliare, ma il mare lo lasciamo ai libri e ai pescatori. noi siamo due giaguari che affogano anche in casa. Se avessi ancora il nonno per il tuo compleanno, ti porterei da lui, sarebbe assai felice di farti un buon caffè. Per il tuo compleanno siamo stati un po' su Messenger, ci ha fatto tanto bene perché eravamo giù.
Beh, canzone peculiare, no? Estremamente romantica, sebbene ci dica che per il tuo compleanno siamo stati un po' su Messenger. Insomma, si potrebbe pensare e desiderare di festeggiarlo diversamente un compleanno. Questa è la canzone di Alessandro Fiori del 2022, ma adesso noi ci spostiamo a Parigi, ma sentirete, non è una canzone in francese.
Está mi centro. Hay gente que no entiende.
questa è davvero una di quelle chicche che il nostro Corrado Antonini riesce a pescare chissà dove, chissà come, perché questo è un brano tratto da un progetto del 2014 che aveva per titolo Literatura che suena, un progetto delle biblioteche della città di Buenos Aires con la casa editrice Classe Turista, in cui rinomati musicisti indipendenti reinterpretano i classici della letteratura argentina in forma di canzone. E qui abbiamo sentito la cantante argentina Sol Pereira mettere in musica il racconto Lettera a una signorina a Parigi di Julio Cortázar. Kappa. Il mito del self-made man nasce negli Stati Uniti e vuole che il proprio spirito di intraprendenza, la propria creatività, il proprio impegno, opportunamente investiti nel paese delle opportunità, spalanchino le porte del successo professionale, della ricchezza. E in fondo, anche uscendo dai confini americani e dalla loro mitologia non cresciuta a cavallo tra Western e Silicon Valley, è per tutti sempre stato così, no? Se ti impegni, in qualche modo raccoglierai i frutti del tuo lavoro, a Boston, come a New Delhi o a Giubiasco. Difficilmente mi sentirei di contestare questo approccio volenteroso alla vita, questo sprone all'attivismo e alla fiducia. Ora però su una cosa forse vale la pena riflettere per mettere a fuoco dove siamo. Quali i frutti che vogliamo raccogliere a seguito di tanto duro lavoro? Che tipo di successo ci interessa? Fino a poco tempo fa la realtà ci offriva due opzioni sostanzialmente. Quella di chi cercava la riuscita per scalare e infine abitare la propria torre di ambizioni e privilegi, e quella di chi, senza optare per una vita monastica di privazioni, si impegnava perché le ricadute del proprio lavoro fossero condivise con la comunità. Se volete, da un lato il Citizen Kane di Quarto Potere di Orson Welles, dall'altro Adriano Olivetti. Di base, comunque, entrambi i modelli coltivavano l'idea che il successo pubblico garantisse una vita privata dorata e protetta da rischi, pericoli, indiscrezioni. Ma oggi il confine tra pubblico e privato è eroso, si è sbriciolato un click dopo l'altro. E anche i super ricchi e famosi pretendono di proiettare in pubblico un'immagine privata che sia fonte di ammirazione, invidia e che trasudi felicità. Oggi l'articolo lungo di approfondimento del New York Times ha per titolo «Someone has to be happy. Why not Lauren Sanchez Bezos?» ovvero «Qualcuno deve essere felice. Perché non Lauren Sanchez Bezos?» Amy Chozick firma questo lungo ritratto intervista corredato da numerose foto della moglie del creatore di Amazon, terzo uomo più ricco del mondo, che documentano i tanti anni di carriera in TV e il suo aspetto sempre più prorompente, diciamo così. Lauren Sanchez Bezos sostiene che il suo approccio positivo alla vita, il suo ottimismo, la sua predisposizione alla felicità siano ciò che le ha garantito l'attuale felicità. L'impegno, indubbio, per questa giornalista che ha condotto importanti programmi TV per i canali più influenti americani. L'intelligenza, indiscutibile per chi ha cavalcato le onde di un settore feroce, sembrano contare meno del sorriso fiducioso col quale racconta di aver sempre affrontato la vita. Una felicità sfrontata, che l'ha portata a sposarsi in pompa magna affittando Venezia come fosse un qualsiasi agriturismo del Montana e che le fa raccontare di sorbire il caffè ogni mattina guardando l'alba accanto al marito dalla loro isola esclusiva e la tazza ovviamente reca la scritta «Woke up sexy as hell again», che potrei tradurre con «E anche oggi mi sono svegliata dannatamente sexy». In tutto questo brodo di self-consciousness e positivity, la nostra lamenta una sola cosa, che noi tutti vediamo solo un 20% della sua vera vita col marito, mentre lei vorrebbe condividere di più, certificare la propria autentica riuscita H24. Si diceva che i soldi non fanno la felicità. Oggi la Sanchez sembra invertire l'antico adagio e dirci che la felicità fa i soldi, a patto che si abbia qualcuno cui mostrarli.
عاليا متعاليا بالتأمل يحيا وللتأمل هكذا كان الفكر على امتداد قرون خلت في انفصام مع الواقع له الثبات في المطلق وللتاريخ المادي التغير والحركة كان يحلو له بين حين وحين أن يطل من علياء تجريده على الواقع فيدينه تارة وغالبا يعبره، لكنه من خارج كان يحكم وما كان يقوى عليه. وكان حين يتوق إلى واقع آخر أو أفضل يحلم أو يتخيل.
تخيل سلحف مرمية عسجادة تركض بقاعة تمارين رياضية. تخيل طفل عنده موهبة شعرية بالفطرة بس لغة شعبه منقرضة فمات شاب وانتهت جثته مكبوبة مصبوبة باطون مدينة بيئية مش دولة خليجية ملاحظة بيئية مش يعني حس النية بيئية تجاوب مع ضغوط أمريكية. تخيل صهيوني عم يخلع من أرض الزيتون ومطلوب سامحه وخليه يعيش أيام هنية. تخيل إسماعيل هنية قطاع غزة المحاصر عم بحاصر عقول الناس بملابس شرعية ما تنغير بطن الصومالي من الجوع منفوخ وما تنخدع بالبسمة من كتر المصايب حولي عم دوخ. مجتمع ماضي ممسوخ مثقف عقله منسوخ عايش عتمسيح الجوخ والشيوخ انجليزي مش صناعة وطنية لسانه صانع الأفكار صار منظف قماش بيقضي عبقى على العقل وبيمحيله ألوانه. تخيل غيرك بإحساس وتجول عكيفك تعرف عضعف وتتعرف تدافع عنه بسيفك والألم بعلمك والعمل بالحلم المرسوم من شظايا الأمل. تخيل مسؤول مسكين مدمن كوكايين من لما عالجامعة فات بس حملوله صور وناس عالأساس اللي خلف ما مات لك الحجاب عالعيون مش عالشعر السيدات واللي مات فوت البلد بالحيط قصص بالخيال صور ركب بالجمال عبر تحول عالإيقاع سحر وخلي الوجع ينبت شعري خلي القهر النايم فينا يتفجر ويطوف النهر. يلي بتفهم بالوما لفات الأرض والسما وشفت عيون كتير قلوبها جرت ضمير روح طهر العبير شفت الغني والفقير ولقيت انه الأخير أشرح للصدر أوسع على القبر كلنا ولاد التعتير بس بدك مين يعتبر صور صور عم تلحقني وين ما رحت عم تسبقني. يلي ناس وما نكون ناس لا تفكير ولا أحساس عاونين الظالم بظلم وزيدين على المهموم همه كل قصره قلو يوم وما بالطول وبعد رجال صدق اللي قال من المحال يدوم الحال بالقلب شوارعنا وراح تضل بالبال شوارع مضواي بأربعمائة ألف مراية آية من آيات الله قايم كفاية بين الأرض والسماء منو الأمن اللي بيحميني أنا شعبي اللي بيحمي الحمى. تخيل
Kayal, penso, spero si pronunci in questo modo, insomma, che vuol dire conceive in inglese. Questo è un brano del 2012 da Unveiling the Hidden del poeta giornalista Mazen El Sayed, meglio noto come El Ras, quando veste i panni del MC, insomma, accompagnato da un musicista elettronico Monma, ed è un esempio molto interessante di commistione fra hip hop arabo, musica elettronica da parte di questi due esponenti della fertile scena musicale libanese. Ma noi adesso lasciamo il Libano, lasciamo queste atmosfere e ci spostiamo, torniamo in Europa e ci spostiamo, diciamo così, alle sue estremità. Gianpiero Pieretto, cominciamo dal nostro ospite che è studioso ed esperto di cultura russa, ha insegnato a lungo all'Università Statale di Milano, sono tanti i suoi saggi sul mondo russo nella storia, quelli dedicati al totalitarismo sovietico, soprattutto a partire da elementi estetici, visivi, un saggio sui grandi funerali dell'epoca sovietica, ad esempio uno sui monumenti delle dittature. Insomma, Gianpiero Pieretto, buonasera, benvenuto a K, è un piacere riaverla così, non da su Rete 2.
Grazie, buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta, è un piacere anche per me tornare con voi.
Allora, senta, questa volta però partiamo dalla sua nuova pubblicazione, quindi partiamo dalle parole. Questo suo nuovo saggio si intitola Il paese di Putin e il sottotitolo recita 20 parole russe al servizio della propaganda, perché il controllo, insomma, da parte dei regimi autoritari, lo sappiamo, no? Passa molto anche attraverso le parole. Allora, lei nell'introduzione al libro racconta che l'idea le è venuta pensando al nuovo dizionario della lingua statale della Federazione Russa, che è stato pubblicato lo scorso anno e che, cito testualmente, parole virgolette, fornisce le definizioni delle parole che descrivono il contenuto dei tradizionali valori spirituali e morali russi. Allora, partiamo da qui. Cioè, a che cosa serve al governo russo questo dizionario ufficiale e quali sarebbero questi tradizionali valori spirituali e morali?
Dunque, cominciamo dalla necessità di definire qual è il lessico corretto, politicamente corretto, in sintonia con le visioni del governo contemporaneo, quindi del governo putiniano, e non c'è stata altra soluzione migliore che non riscrivere, ripensare a un dizionario aggiornato dove alcuni lemmi sono completamente assenti, sono scomparsi, altri sono stati ripescati più o meno uguali al come erano stati compilati in tempo sovietico, altri ancora sono stati adattati alla situazione contemporanea. Quindi chi vuole parlare, secondo parlare, una volta si diceva parlare bolscevico quando si intendeva questo discorso relativo all'Unione Sovietica, oggi diciamo un po' liberamente chi vuole parlare putiniano si deve adeguare e sapere quali termini utilizzare. Perché il riferimento ai valori spirituali e alla tradizione? Perché Putin ha insistito molto, da anni insiste molto, sul ritorno proprio a un passato tradizionale.
Alla grande Russia, no?
Cioè, alla grande Russia, alla santa Russia, alla grande madre Russia. E quindi questo implica naturalmente uno sguardo al passato, una rivisitazione, una riscrittura della storia, una scelta molto attenta di quali capitoli della storia passata, remota o più vicina a noi possono ancora comparire nei libri di storia e assieme a questo la promozione in stretta collaborazione con la Chiesa ortodossa di questi principi. Quindi,
Giampiero Pieretto, veniamo allora però al suo libro, perché lei vede uscire questo dizionario della lingua statale della Federazione Russa e decide di mettersi all'opera su un altro progetto che rappresenta, se vogliamo, un percorso parallelo, uguale, contrario, no? Lei a sua volta recupera una serie di parole e concetti chiave della cultura russa, ma lo fa in realtà per sottrarle alla Repubblica Putiniana, dico bene?
Per sottrarle alla propaganda, sì, all'uso, alla mistificazione, che ha riguardato molti di questi concetti da parte del governo, da parte di Putin, e quindi ho scelto convenzionalmente 20 parole, naturalmente ce ne sarebbero molte altre, concetti che affondano le radici, alcuni nella filosofia, altri nella teologia, altri nell'antropologia, alcuni rientrano nella categoria dei cosiddetti intraducibili, quindi quelle parole che per essere tradotte in una lingua diversa necessitano di una perifrasi o di una grande spiegazione. Ho verificato quale fosse il significato primigenio e filtrando attraverso l'esperienza sovietica sono arrivato a vedere cosa ne ha fatto Putin e come oggi sono usate, applicate questi concetti e come in molti casi il loro significato originario sia stato travisato per adattarlo alle esigenze contemporanee.
Quindi, insomma, tra filologia e etimologia, ma allora proviamo a spiegare una, ad esempio, di queste parole, no? Una che ci è sembrata...
Io partirei proprio da uno dei più intraducibili.
Sì.
Una parola cortissima è but, che può significare usi e costumi di un popolo, di una cultura, di una nazione.
Tutto questo in quelle tre lettere.
In queste tre lettere di non facile pronuncia, perché la I è gutturale, un suono che in italiano non...
Ma difatti vede che non mi ci sono provata. Io, ok.
vuol dire anche dire la vita quotidiana, anche il peso della vita quotidiana, le incombenze o l'organizzazione della quotidianità. Putin lo ha utilizzato, ha ripescato come tutti coloro che prima di lui hanno governato, regnato o governato il paese per gestire proprio l'andamento della vita di tutti i giorni, garantendo in parallelo, una delle sue parole chiave del suo discorso è la stabilness, la stabilità, e organizzando il beat della popolazione, organizzando quelle che siano i ritmi, i tempi, le applicazioni, le operazioni, le attività legittime o meno, alcune sono demonizzate come occidentali, quindi torniamo alla demonizzazione dell'Occidente rispetto alla sacralità della Russia. Putin garantisce, promette perlomeno alla sua popolazione stabilità. Stabilità che non vuol dire soltanto armonia, pace e tranquillità di vita, ma vuol dire anche controllo sociale.
Certo, sta di regime, no?
Sta di regime, si ritorna sì a modalità della peggiore esperienza sovietica, come provano diverse sue altre azioni, a una modalità vicina, più vicina a quella staliniana che non a quella leniniana. Sappiamo che Putin ha un po' demonizzato, ha messo da parte Lenin e sta rivalutando Stalin.
Che ci mancava proprio la rivalutazione di Stalin, Giampiero Pieretto, di questi tempi.
Sì, di questi tempi è così, uno dei leader mancanti nello spettro contemporaneo, sì. È proprio l'ombra di Stalin che ritorna.
Io ricordo allora Giampiero Pieretto il suo saggio che ha per titolo Il paese di Putin, che è nelle librerie, è arrivato, è sbarcato fresco fresco di stampa proprio in questi giorni, lo pubblica l'editore Raffaello Cortina. Ricordo il titolo ovviamente, no? Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Giampiero Pieretto, grazie per essere stato con noi a
Kappa. Grazie a voi e buona serata a tutti.
A lei, a presto.
And that time I went and said,
E beh, stiamo sentendo un mix di musiche davvero diverse, stimolanti. Quello di adesso era niente meno che Stevie Wonder con Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. K. Allora, questo è il momento per noi di Cappa e Spalla, lo sapete, un po' il nostro editoriale dialogato, ed è con grande piacere che anche questa sera do il benvenuto nel nostro studio a Pietro Montorfani. Buonasera Pietro.
Ti ringrazio Sandra, un saluto a chi ci ascolta.
Allora Pietro, tu questa sera hai deciso di portarci una notizia dall'America, no? L'America di Donald Trump. Allora, le notizie di oggi l'hanno visto sul suo social vestire i panni di Gesù che cura gli infermi, mentre ieri dava del debole al Papa. Non so che non è di questo che vuoi parlare, ma insomma è difficile stargli dietro.
È un'impresa quasi impossibile, non si sa più veramente che cosa pensare. In questo caso constato però non solo che Trump ha fatto il Trump, ma che il Papa ha fatto il Papa, nel senso che Leone XIV gli ha tenuto testa, ha tenuto la barra dritta, ben chiara su un orizzonte che è quello dei contenuti del messaggio cristiano, e mi ha ricordato tra l'altro un Papa che in una situazione abbastanza simile nel marzo del 2003, Giovanni Paolo II, aveva speso parole molto dure contro la guerra in Iraq, che era l'epoca, lo ricordo, della presidenza di George Bush. E certo, questa uscita di Trump è veramente sorprendente, anche perché mi sembra poco strategica. Basterebbe ricordare che circa 70 milioni di cittadini americani sono cattolici, e cattolico è il 55% del suo stesso elettorato, tutte persone che andranno a votare alle prossime elezioni di metà mandato nel mese di novembre, e ho il sospetto che qualcuno se ne ricorderà.
Ma chissà, insomma, nel mentre lui continua a vestire i panni di Gesù su Truth. Insomma, ma dicevamo, la notizia sulla quale invece tu vuoi richiamare la nostra attenzione, per una volta è una buona notizia e ha a che fare col mondo della cultura, delle biblioteche.
Sì, mi pareva giusto condividere una notizia positiva, nel caso specifico la conclusione di un lungo iter legale che mirava a togliere i finanziamenti alla rete delle biblioteche pubbliche degli Stati Uniti. È una questione abbastanza complessa che riassumo velocemente, che non ha avuto forse la stessa attenzione mediatica, mi pare, rispetto ad altre crociate di Donald Trump, ad esempio quelle contro il mondo delle università o dei musei. Pensiamo al caso del maggio scorso, lo scontro piuttosto duro tra Donald Trump e l'Università di Harvard, oppure poche settimane più tardi una situazione abbastanza simile contro lo Smithsonian Institute, che è quello che gestisce i musei di Washington. Ecco, diciamo, due casi eclatanti di scontro culturale. La cancellazione invece di tutti i contributi statali alle biblioteche nazionali americane è passata un po' in secondo piano, e allora ci tenevo a ricordarla. In sostanza il tema è questo: c'è un istituto, l'Institute of Museum and Library Services, che è incaricato di distribuire i finanziamenti statali a una rete di circa 115.000 biblioteche, finanziamenti che erano stati tagliati con un decreto presidenziale, uno dei suoi decreti presidenziali, e una decisione che ha suscitato un vespaio, possiamo dire così. Ci sono stati ben 21 procuratori generali di 21 stati che si sono messi d'accordo per bloccare questo provvedimento, e recentemente ce l'hanno fatta. Perché Trump voleva togliere i finanziamenti alle biblioteche pubbliche? Dobbiamo chiederci sempre la ragione di queste scelte. In sostanza lui accusava l'Institute of Museum and Library Services di non essere abbastanza americano. Nel senso, va da sé che lui attribuisce a questo termine, cioè limitato ai bianchi, di cultura anglosassone e di fede protestante.
Allora, noi lo sappiamo, no? Donald Trump, diciamo che ha un rapporto un po' difficile col libro, con la cultura in genere, un rapporto forse anche tormentato. Da un lato ha riattivato o anche cercato, no, di riattivare delle dinamiche di censura che poco hanno a vedere con una società moderna e pluralista, dall'altro si immagina una faraonica biblioteca presidenziale magari costruita accanto alla ballroom che voleva fare nella Casa Bianca.
Ma sì, se stiamo alle statistiche ufficiali, dal 2015, epoca ancora della seconda presidenza Obama, la lista dei titoli che si è cercato di sottoporre a censura negli Stati Uniti è passata da poche decine all'anno a oltre 4.000 titoli. un'impennata a partire soprattutto dal 21 e ancora di più dopo il 2023 con il ritorno di Donald Trump. È un fenomeno preoccupante che ha toccato da vicino l'opinione pubblica, fenomeno di cui forse parliamo troppo poco in Europa, ma che è molto sentito negli Stati Uniti. Abbiamo visto manifestazioni, abbiamo visto la nascita di associazioni pensate proprio a questo scopo, per cercare di contenere questo risorgere della censura. Se ne è parlato un pochettino in Italia quando c'è stato un gesto simbolico abbastanza importante della Scuola Normale di Pisa alla fine del mese di marzo scorso, che ha voluto acquistare alcuni libri che erano stati messi al bando dall'amministrazione Trump. Un gesto che ha un suo valore, per carità, che però, mi permetto di dire, non risarcisce in effetti gli americani della conoscenza che gli è stata privata dalla loro amministrazione. E poi, come giustamente ricordavi tu, tutto diviene ancora più surreale se si pensa che Trump, già dal 21, quindi già al termine del primo mandato, aveva in mente un colossale progetto di biblioteca presidenziale da costruire a Miami, guarda un po', una specie di mausoleo che facesse memoria della sua amministrazione in un contesto che ha molto poco di bibliotecario, perché lo si immagina una grandissima struttura alberghiera con dei negozi, eccetera.
Ma qualche capitello corinzio dorato,
sì,
magari.
La strada è ancora lunga, perché si prospettano anche qui opposizioni sul piano legale, come è avvenuto per le biblioteche.
Allora, tra l'altro, ci tengo a sottolineare che a Rete 2 questa storia, queste vicende, insomma, le abbiamo sempre seguite con grande interesse. Ma Pietro Montorfani, io lo ricordo, no? Tu sei bibliotecario, dirigi una piccola ma sicuramente vivace, ne parliamo spesso anche noi qui a Rete 2, insomma, realtà luganese come la Biblioteca Salita dei Frati. Allora, io ho un po' l'impressione che queste notizie ti abbiano toccato sul piano personale, no?
Sì. Tocca ammetterlo, chi lavora nel mio ramo sa bene quanto noi dobbiamo alla cultura bibliotecaria statunitense. Potremmo dire che l'Europa per secoli ha preservato la tradizione libraria antica nei monasteri, nelle biblioteche, ha inventato la stampa, ha diffuso enormemente il sapere e lo ha consegnato alla modernità. Poi è arrivata l'America, che invece questo stesso sapere ci ha insegnato a gestirlo in modo moderno, adeguato ai tempi. Pensiamo agli standard internazionali di catalogazione, pensiamo a tutti gli enormi processi di digitalizzazione che sono partiti in America, che poi a pioggia, ricaduta come una palla di neve, sono arrivati da noi e ci hanno veramente insegnato a come gestire oggi le informazioni strutturate. Il vero faro da questo punto di vista è stato la Library of Congress di Washington, che è per noi un punto di vista assolutamente prezioso, a cui guardiamo quotidianamente. Pensiamo solo allo standard MARC, che è lo standard di catalogazione internazionale, che permette alle biblioteche di tutto il mondo di parlarsi, tutto sommato. Ecco, c'è una leadership statunitense in questo mondo delle biblioteche che noi addetti ai mestieri riconosciamo e vediamo bene. E questo attacco di Trump alle biblioteche pubbliche americane voleva in qualche modo far vacillare un po' questa leadership, e questo dal nostro punto di vista era una piccola ferita che oggi vediamo rimarginata anche grazie a un intervento legale.
Insomma, dicevamo, tiriamo un sospiro di sollievo. Pietro Montorfani, grazie per essere stato con noi oggi a Cappa e Spalla. Diciamo, non era propriamente una buonissima notizia, ma quella di uno scampato pericolo sì. Con Trump non si può mai dire fino in fondo, ma grazie, ci risentiamo presto. E adesso, guarda caso, abbiamo in scaletta un brano di Childish Gambino che ha per titolo This is America. We just want to party.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America.
America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah.
Yeah,
I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty.
Yeah,
I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool.
Yeah.
On my Kodak.
Black.
Know that.
Yeah.
Ooh, get it. Yeah.
Ooh, get it.
Yeah. Ooh, get it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband,
contraband.
I got the plug on who a hawker.
Whoa.
They gonna find you like Baka. Blah.
Ooh, America. I just checked my following. Listen. You motherfuckers owe me.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money, black man.
Black man.
Get your money.
Era il 2018 quando Childish Gambino si faceva conoscere e amare con questo This is America, tra l'altro con un video strepitoso che accompagnava questa canzone. Le 18:25 ancora per pochi secondi. Allora, io sono pronta a salutarvi dopo questa prima puntata di lunedì di K Insieme. Ci ritroviamo ovviamente domani puntuali alle 17, ma prima un grazie a Corrado Antonini per la musica, a Lucia Bentoglio e Michele Serra per aver partecipato alla redazione delle pagine per la puntata di oggi. Adesso ci ascoltiamo Daniel Villarreal con Parkinson's e poi subito dopo comincia il nostro Rete 2 Informa, Modem, l'informazione e poi le nostre proposte musicali per la serata. Allora ancora un grazie da parte mia, Sandra Sain, ci ritroviamo domani.